Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti e un caro saluto da padre Francesco Pio. Stiamo parlando del sacramento della penitenza. Abbiamo detto che la redenzione di Gesù si attua, si realizza nella vita di ciascuno di noi mediante i sacramenti. Il sacramento che cancella i nostri peccati e che permette alle persone buone, alle persone di buona volontà di ristabilire oppure di confermare l'amicizia con Dio è il sacramento della penitenza. Si può definire l'abbraccio misericordioso di Dio che ridona la sua amicizia alle persone che riconoscono di averla infranta con i loro peccati e quindi ne chiedono perdono. Per questo viene chiamato anche sacramento della riconciliazione, perché riconcilia il peccatore con Dio e con i fratelli. Ed è anche detto sacramento del perdono, perché Dio concede il suo perdono e la pace attraverso l'assoluzione sacramentale del sacerdote. Inoltre viene denominato confessione in quanto il peccatore espone al sacerdote con animo pentito le proprie infedeltà e accoglie con gioia la soddisfazione o penitenza che il sacerdote gli impone. Proprio a motivo di questa soddisfazione o penitenza viene chiamato anche sacramento della penitenza. Il sacramento della penitenza esprime poi, oltre ad una rinnovata amicizia con Dio, ristabilita amicizia con Dio se naturalmente perduta con il peccato mortale, oppure esprime una crescita nello stato dell'amicizia con il Signore, anche la pace, naturalmente quando non si è colpevoli di peccati mortali, esprime anche, dicevamo, la pace ristabilita con la Chiesa. Perché? Perché ogni peccato ferisce, la comunità ecclesiale, in un certo qual modo, no? La comunità ecclesiale. E quindi ecco che si parla di riconciliazione con Dio e con la Chiesa. Gesù ha istituito questo sacramento dopo la sua risurrezione, quando ha conferito agli apostoli il potere di rimettere, cioè di perdonare i peccati, dicendo: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Ma nel Vangelo si parla anche altre volte di questo sacramento, per esempio quando Gesù consegna all'apostolo San Pietro, il capo, il principe degli apostoli, le chiavi del regno dei cieli, dicendogli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ecco, questo potere di legare e sciogliere, cioè di non rimettere o di rimettere i peccati, viene poi promesso anche a tutti gli apostoli. Ma chi sono oggi, ecco, coloro che sono chiamati a rimettere i peccati in nome di Cristo? Sono i vescovi, successori degli apostoli, e i sacerdoti da essi autorizzati. A loro nostro Signore Gesù Cristo con il sacramento dell'ordine concede il potere di perdonare i peccati mediante l'assoluzione sacramentale e di stabilire le modalità della penitenza. Ora, è vero che Gesù Cristo di per sé non usa, come dire, il termine confessione dei peccati, ma c'è naturalmente l'idea, ciò che rappresenta questo concetto. Perché? Perché se gli apostoli e i loro successori, i vescovi e i sacerdoti, devono decidere Questo Gesù Cristo l'ha detto chiaramente, se rimettere o non rimettere i peccati, è evidente che devono sapere di quali peccati si tratta. Quindi è necessaria la confessione dei peccati, cioè come la Chiesa apostolica ci ha tramandato. E pensate che Dio è disposto a perdonare proprio tutti i peccati, cioè Dio perdona ogni genere di peccato, anche il più atroce, perché il suo amore e la sua fedeltà all'amicizia con noi è più forte dei nostri peccati. Però è chiaro che c'è una condizione, amici carissimi. La condizione è questa, che noi ritorniamo a Lui pentiti e disposti a riconoscere e confessare le nostre colpe. Ecco, nel Vangelo ci sono numerosi episodi e insegnamenti a questo proposito. Ricorderete la parabola del figlio al prodigo, ricorderete anche il figlio al prodigo appunto che ritorna da lui, ricorderete la grande gioia per la pecora ritrovata, quella smarrita, ricorderete l'affettuosa accoglienza da parte di Gesù della peccatrice pentita, che ora lo ama molto, e infine l'insegnamento di Gesù secondo cui bisogna perdonare non fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, cioè come dire sempre. Quindi vedete che il perdono è una caratteristica essenziale del messaggio cristiano. E non potrebbe essere diversamente, perché il perdono è uno dei nomi dell'amore. Ora cerchiamo di capire che cos'è propriamente il perdono cristiano, perché da parte di Dio perdonare non è semplicemente dimenticare o fare come se quell'azione non fosse, quell'azione peccaminosa appunto, non fosse mai stata commessa. Per lui il perdono significa cancellare il peccato, facendo passare la nostra anima dal peccato alla grazia, ridandoci piena fiducia e continuando a credere in noi contro ogni logica umana, perché Gesù Cristo è venuto a salvare ciò che era perduto. Da parte nostra, la richiesta di perdono significa avere l'atteggiamento proprio del pubblicano del Vangelo: o Dio, abbi pietà di me, peccatore. E comporta l'accoglienza confidente dell'esortazione che Gesù ha fatto all'adultera dopo averla perdonata: va e d'ora in poi non peccare più. Quindi, attenzione bene, il perdono presuppone da parte nostra anche l'impegno a evitare il peccato per il futuro. Questo è chiaro, è normale che coloro che sono sinceramente pentiti vogliono anche evitare il peccato per il futuro. E questa volontà di fuggire i peccati viene detta a proposito di non commetterli più e di fuggirne le occasioni. Quindi allora vedete, possiamo riassumere tutto ciò dicendo allora che il sacramento della penitenza implica quali elementi necessari? Allora, la contrizione o pentimento, la confessione o accusa, la soluzione e la soddisfazione o penitenza. Allora, la contrizione o pentimento è la condizione indispensabile. La confessione o accusa dei peccati è il riconoscimento esplicito che siamo pentiti delle nostre colpe e quindi le manifestiamo al sacerdote. La soluzione è il perdono che il sacerdote impartisce in nome di Gesù Cristo. La soddisfazione o penitenza è la riparazione che il sacerdote impone per le mancanze compiute. A questi elementi essenziali bisogna aggiungere anche un'adeguata preparazione prima di accostarsi al sacramento della penitenza. Ecco, ora, incominciando dalla preparazione, esaminiamo in dettaglio, uno per uno, gli elementi essenziali che sono necessari per fare una buona confessione. Allora, la preparazione consiste nel mettersi dinanzi a Dio e fare un buon esame di coscienza. Che cos'è l'esame di coscienza? È una diligente ricerca dei peccati commessi dopo l'ultima confessione ben fatta. L'esame di coscienza si fa richiamando alla memoria davanti a Dio tutti i peccati commessi in pensieri, parole, opere ed omissioni contro i comandamenti di Dio, i precetti della Chiesa e i doveri del proprio Stato. Beh, i comandamenti di Dio, ecco i 10, ecco i 10 precetti del Decalogo, che rappresentano, lo abbiamo già detto nella puntata precedente, e sono il percorso che Dio ci ha indicato per accedere alla salvezza. Non avrai altro Dio al di fuori di me, non nominare il nome di Dio in vano, ricordati di santificare le feste, onora il padre e la madre, non uccidere, non commettere atti impuri, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri. I precetti della Chiesa sono quei particolari doveri che la Chiesa, madre premurosa, impone ai cristiani perché custodiscano e alimentino la vita di grazia che essa trasmette con i sacramenti. E questi precetti sono 5. Partecipa alla messa la domenica e le altre feste comandate. Confessa i tuoi peccati gravi almeno una volta all'anno, almeno, non dice solo, ma almeno, minimo, una volta all'anno, e ricevi il Signore Gesù nell'Eucaristia almeno a Pasqua. Osserva il digiuno e l'astinenza nei giorni prescritti. Celebra il matrimonio secondo la disciplina e il rito della Chiesa. Ricordati di sovvenire alle necessità dei poveri e della comunità ecclesiale. Invece, per quanto riguarda i doveri del proprio Stato, i doveri del proprio Stato sono quegli obblighi che derivano dalla responsabilità di ciascuno. Se una persona è sposata o consacrata, è tenuta a eseguire bene i propri compiti di persona sposata o consacrata. Se è madre, è tenuta a fare bene la madre. Se è operaio, è chiamato a far bene il suo lavoro. Se è insegnante, a insegnare. Se è studente, a studiare. E così via. Bisogna ricordare tutti i peccati mortali e, diciamo, perché capite, per i peccati mortali c'è l'obbligo, come vedremo, di confessarli. I peccati mortali bisogna ricordarne tutti. I peccati veniali, ecco, peccati mortali devono essere confessati tutti, precisando per quanto possibile anche il loro numero. I peccati veniali si possono, diciamo, cioè non c'è un obbligo a confessare i peccati veniali, ma è molto conveniente, consigliabile confessarli, almeno quelli più importanti e in cui cadiamo più frequentemente. Questo perché? Per una, crescita spirituale. Ecco, nell'esame di coscienza si deve impiegare quella diligenza che mettiamo abitualmente quando facciamo qualcosa che ci sta particolarmente a cuore, perché la riteniamo importante. Non c'è una misura determinata, no? Uno potrebbe chiedersi, ma quanto deve durare l'esame di coscienza? Non c'è una misura determinata, poiché ognuno ha il suo tempo. Dipende anche da quanto tempo è passata dall'ultima confessione. In ogni caso, l'esame di coscienza diventa molto più facile e breve se abbiamo la bella abitudine di esaminare ogni sera le mancanze commesse durante la giornata per chiederne perdono al Signore. Poi, ecco, parliamo della contrizione, del pentimento. La contrizione è, ecco, il pentimento sincero dei peccati commessi. Cioè è il dispiacere, il dolore di avere offeso Dio nostro Padre. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1451, così si esprime. La contrizione è il dolore dell'animo e la riprovazione del peccato commesso, accompagnato dal proposito di non peccare più in avvenire. Ora, questo dispiacere o dolore si trova nella volontà, anche se qualche volta lo avvertiamo a livello di sentimento. Infatti, vedete, il pentimento è un atto della volontà, mentre è un atto deliberato, cioè che la volontà può assumere, mentre non sempre è nostro potere adeguare i nostri sentimenti ai nostri desideri. Quindi è la volontà che deve comandare a se stessa di pentirsi. La contrizione o dolore o pentimento può essere di due tipi. La contrizione o dolore perfetto, la contrizione o dolore imperfetto. Quando il dolore è perfetto, quando il pentimento nasce dall'amore di Dio e dal dispiacere di averlo offeso. Il dolore è imperfetto quando il pentimento scaturisce da altre cause. Per esempio dal timore dell'inferno o di qualche punizione da parte di Dio. Vedete che questa distinzione potrebbe sembrare irrilevante, ma è invece molto importante, perché la prima, cioè il dolore perfetto, la contrizione perfetta, è il risultato, è l'effetto di un pentimento disinteressato. Il pentimento, diciamo, proprio dei figli che sono addolorati per aver tradito l'amore di Dio nostro Padre. La seconda, invece, il secondo dolore, è il frutto di un pentimento interessato, proprio di coloro che dimostrano di temere più che di amare Dio. E voi capite la grande differenza. Cioè, un conto, ecco, per spiegare bene questo concetto che è molto importante. Un conto è chiedere perdono a Dio perché lo amiamo, un altro perché abbiamo paura di Lui. Ne segue che coloro che chiedono perdono in nome dell'amore sono subito perdonati, prima ancora dell'assoluzione del sacerdote, che naturalmente è pur sempre necessaria, ecco, e conveniente. Coloro invece che lo chiedono per timore debbono attendere l'assoluzione del sacerdote per essere perdonati. Ora, il discorso che stiamo facendo potrebbe concludere, ma la persona che fa un atto di contrizione perfetta, cioè di dolore perfetto, potrebbe fare a meno allora della confessione? Ora, attenzione bene. È vero che in teoria l'atto di contrizione perfetto permette di ritornare subito in grazia di Dio, ma in quest'atto deve essere implicito, quindi in quest'atto deve essere unito, cioè la promessa di confessarsi a tempo debito, cioè un tempo conveniente e ragionevole, non un tempo indeterminato, capite? Poi il discorso è questo, che come afferma il Catechismo, la confessione individuale e completa dei peccati gravi, seguita dalla soluzione sacramentale, rimane l'unico mezzo ordinario per la riconciliazione con Dio e con la Chiesa. Quindi vedete, di per sé la Chiesa, la Chiesa ha stabilito che è necessario far precedere la confessione, cioè in via ordinaria, far precedere la confessione alla comunione eucaristica. Questo Perché? Perché è chiaro che uno non può di per sé, capite, mai essere sicuro di aver fatto, ecco, un atto di contrizione perfetto. Quindi questo è il discorso. Ecco perché il catechismo dice la confessione individuale e completa dei peccati mortali seguita dalla soluzione rimane l'unico mezzo ordinario, almeno in via ordinaria, per la riconciliazione con Dio e con la Chiesa. L'unico mezzo, anche perché per i peccati gravi, ecco, anche perché abbiamo detto, se l'atto di contrizione perfetta in teoria permette di ritornare subito in grazia di Dio, unito, diciamo, in quest'atto implicito la promessa di confessarsi a tempo debito, cioè un tempo conveniente e ragionevole. Cioè rimane, capite, l'obbligo di confessarsi in seguito. Questo perché nessuno può essere, ecco, come dire, sicuro di aver fatto l'atto di contrizione perfetto. La contrizione o il dolore imperfetto che nasce, come abbiamo detto, dalla paura dell'inferno, di altri castighi di Dio, di per sé è sufficiente per ottenere il perdono dei peccati mortali nel sacramento della penitenza. Perché? Perché diciamo che è sufficiente? Perché sta a indicare che accettiamo le regole di Dio, cioè le regole, accettiamo che noi dipendiamo in tutto da Lui. Così infatti dice la Sacra Scrittura, il Salmo 110, il principio della sapienza è il timore del Signore. La contrizione, cioè il dolore perfetto e imperfetto, prevede anche di rimediare al male fatto con i nostri peccati, cioè nel senso che, per esempio, bisogna restituire ciò che è stato rubato, ristabilire la reputazione di chi è stato calunniato. Ora, il proposito, cioè l'impegno di fuggire il peccato, comporta anche quello di evitare le cosiddette occasioni prossime di peccato, no? Cioè come evitiamo? Questo poi ne parleremo più in là. Le situazioni che possono causare delle malattie fisiche, così è doveroso rifuggire dalle circostanze del peccato. A questo proposito bisogna rifarsi all'esperienza, che è una maestra veritiera, evitando la superficialità o presunzione che ci inganna quasi sempre in modo clamoroso. A volte si ha l'impressione che il nostro proposito non sia sincero, anche perché sappiamo che prima o poi cadremo negli stessi peccati. Ora, attenzione bene, bisogna distinguere tra la previsione che riguarda il nostro intelletto, la nostra intelligenza, e il proposito che riguarda la volontà. Cioè, un paragone ci può aiutare. Come uno che cammina su un piano ghiacciato, sa che prima o poi scivolerà, pur non volendo cadere. Così succede anche a chi prevede di cadere nei suoi peccati a causa della sua debolezza e della sua incostanza. Al Signore è gradito lo sforzo che facciamo per cambiare. Ecco, a questo punto, amici carissimi, ci fermiamo un attimino e facciamo, ecco, il nostro break musicale. E poi tra qualche minuto riprenderemo la parola. Ecco, via col break. Ecco, allora riprendiamo la nostra catechesi e ecco, adesso parliamo, vediamo che cosa si richiede ancora per ricevere bene il sacramento della penitenza. Dice il catechismo, numero 1456, la confessione al sacerdote costituisce una parte essenziale del sacramento della penitenza. Quindi è necessaria quindi la confessione o accusa dei peccati e dobbiamo confessare obbligatoriamente tutti i peccati mortali commessi dopo l'ultima confessione ben fatta, dicendo anche il numero delle volte che abbiamo peccato. Se non ricordiamo il numero esatto, tentiamo di dire quello approssimativo. Se dimentichiamo dei peccati mortali, essi vanno confessati quando ci ritornano in mente nelle successive confessioni. Ora, attenzione, se uno tace volontariamente un peccato mortale, per esempio perché si vergogna, non fa una buona confessione, fa una cattiva confessione, perché il peccatore che desidera essere perdonato espone tutti i suoi peccati mortali al sacerdote che rappresenta la misericordia di Dio. Colui invece che tace consapevolmente qualche peccato non dimostra un desiderio di perdono totale e quindi la confessione non gli dona la riconciliazione con Dio. In questi casi è necessario ripetere la confessione malfatta e le altre eventuali confessioni fatte dopo quella circostanza, se si vuole riacquistare la grazia di Dio. Poi, circa, ecco, sono le parole del Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1458. Sebbene non sia strettamente necessaria, la confessione delle colpe quotidiane, peccati veniali, è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa. In effetti, la confessione regolare dei peccati veniali ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella via dello Spirito. Quindi, di per sé, precisiamo, noi siamo obbligati a confessare soltanto i peccati sicuramente commessi, sicuramente non ancora confessati e sicuramente mortali. È però sempre una buona cosa esprimere, se uno ha dei dubbi, al confessore, il quale, badate bene, è tenuto al più assoluto segreto, tanto che deve anche lasciarsi uccidere, piuttosto che far conoscere anche il più piccolo peccato ascoltato in confessione. Questo segreto, dice il Catechismo numero 1467, che non ammette eccezioni, si chiama il sigillo sacramentale, poiché ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote rimane davvero sigillato dal sacramento. Non solo, ma il sacerdote non può neppure fare uso a scapito del penitente delle conoscenze acquisite dalla confessione, anche se non si verifica la manifestazione dei peccati. Questo allora significa avere la massima fiducia del sacerdote, perché egli rappresenta Dio. È l'unica persona che ci può ascoltare disinteressatamente. Affidarsi a lui è certamente diverso dall'andare dallo psicologo, che nella migliore delle ipotesi ci aiuta a ritrovare noi stessi, il sacerdote invece ci aiuta a ritrovare Dio. Quando si deve ricevere il sacramento della penitenza? È chiaro che tutte le volte che sappiamo di aver commesso dei peccati mortali, perché la grazia di Dio è più importante di qualsiasi altro bene. Ed è utile, abbiamo detto, la confessione almeno dei principali peccati veniali. In ogni caso, il Catechismo afferma, citando il codice di diritto canonico, numeri 916-914, secondo il precetto della Chiesa, ogni fedele raggiunta l'età della discrezione è tenuto all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi almeno una volta all'anno, almeno, ma non vuole dire solo. i fanciulli devono accostarsi al sacramento della penitenza prima di ricevere per la prima volta la Santa Comunione. E così, amici carissimi, siamo giunti al termine della nostra trasmissione, della nostra puntata. Un grazie di cuore a voi tutti per essere rimasti in nostra compagnia e buon proseguimento con gli altri nostri programmi.